Non porto le mimose perché sarebbe troppo banale, vorrei fare delle opere di bene, ma il periodo di crisi si fa sentire per tutti, quindi accontentatevi. Mi riferisco ovviamente alle signore presenti, dei miei più calorosi e affettuosi auguri di festa della donna. In realtà quando ho programmato il calendario scolastico 2012, non a caso avevo previsto che l'8 marzo fosse la lezione tenuta da una collega. E siccome, visto che ci faceva 30, volevo fare anche 31, in origine avevo proposto alla professoressa Brunelli una lezione sul ruolo delle donne nella politica. Dopodiché però, andando indietro nel tempo, mi sono ricordato che Giuditta Brunelli già tenne una lezione su donne e politica nella prima edizione di questa scuola, se non ricordo male.
Prima, sì.
E allora, d'accordo con la relatrice, abbiamo optato per un argomento che ovviamente sta perfettamente dentro il triangolo di persona, comunità e Stato. E infatti la lezione odierna, come sapete, ha questo titolo: Famiglia e Costituzione fra tradizione e nuovi modelli. E in effetti, tra le formazioni sociali contemplate in Costituzione, all'interno delle quali la persona può sviluppare la propria personalità, quella familiare è certamente la più esposta all'evoluzione. All'evoluzione delle leggi, pensate alla radicale riforma del diritto di famiglia del 1975, all'evoluzione dei costumi e anche all'evoluzione dei diritti individuali, perché mai come in quella formazione sociale che è la famiglia, accanto alla dimensione relazionale e collettiva, non va mai dimenticata la dimensione della libertà dell'individuo, sia essa la moglie, sia esso il figlio, per fare riferimento ai soggetti tradizionalmente più deboli, all'interno del nucleo familiare. La Costituzione contempla la famiglia in numerose disposizioni. La professoressa Brunelli ne farà un'antologia, io mi limito quindi a citare le norme, gli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 36. E l'interpretazione sistematica di queste disposizioni ha permesso nel corso del tempo di enucleare norme a tutela di fenomeni originariamente neppure contemplati dal Costituente. La stessa giurisprudenza costituzionale, facendo leva su questo sistema normativo, ha potuto estendere forme di tutela un tempo pensate solo per la famiglia legittima. Dopodiché, per quanto siano elastiche, le norme costituzionali non possono essere tirate oltre misura, se no l'elastico si rompe. Ed è proprio di fronte a fenomeni inediti, presenti nei rapporti di cura e nei rapporti affettivi, che è il legislatore inevitabilmente a essere interrogato, a essere sollecitato a svolgere la sua funzione, che non è quella di farsi scavalcare dal reale, ma di governare il reale, di disciplinarlo verso principi, valori costituzionalmente compatibili. Quale rilievo allora in questo contesto va riconosciuta la famiglia di fatto? E la questione del matrimonio tra persone dello stesso sesso può davvero intendersi ormai definitivamente risolta, cioè chiusa per il negativo, dalla sentenza 138 del 2010 della Corte Costituzionale? E come vanno affrontate le diseguaglianze e le discriminazioni di genere all'interno di quei modelli familiari lontani dalla nostra tradizione, ma che pure oggi viviamo in forza di quei flussi migratori che hanno introdotto nel nostro vivere civile modelli altri di famiglia? Ecco, a queste domande, con la consueta chiarezza e competenza, è chiamata a rispondere Giuditta Brunelli, ordinario di istituzioni di diritto pubblico nell'Università di Ferrara, oggi nostra ospite. È da alcuni anni che Giuditta frequenta la disciplina costituzionale della famiglia in tutte le sue differenti declinazioni. Posso sbagliarmi, ho una certa consuetudine con Giuditta, ma già in un lavoro del 2007 dedicato a prevenzione e divieto delle mutilazioni genitali femminili, genealogia e limiti di una legge pubblicato su Quaderni Costituzionali, la professoressa Brunelli riusciva a identificare all'interno del nucleo familiare alcuni istituti giuridici utili anche a far fronte in misura meno invasiva di quanto è più efficace di quanto accada con lo strumento penale ai drammi provocati da quella barbara ritualità che è l'infibulazione. L'evoluzione del concetto di famiglia matrimoniale, con riferimento in particolare al paradigma eterosessuale, Giulietta Brunelli si è occupata copiosamente, promuovendo a Ferrara nel febbraio del 2010 un seminario preventivo su questioni pendenti davanti alla Corte Costituzionale, curandone gli atti pubblicati da Giappichelli e svolgendovi anche un intervento molto interessante dal titolo, direi significativo, Minoranze sociali, norme discriminatorie e funzione del giudice costituzionale. E nel 2011, quando l'Università di Bergamo ha promosso un seminario di riflessione sul seguito di quella, secondo me, sciagurata sentenza 138 del 2010, la relazione finale del convegno è stata affidata esattamente a Giulietta Brunelli e compare oggi nel volume pubblicato da Iovene nel 2011, curato da Barbara Pezzini e Anna Lorenzetti. Questa attenzione, dunque, nel tempo alla tematica della famiglia, o meglio, delle famiglie, del diritto di famiglia, o meglio, del diritto delle famiglie, trova ora la sua sistematizzazione nel contributo Famiglia e Costituzione, un rapporto in divenire, che comparirà nel volume curato da Claudia Mancina e Mario Ricciardi dal titolo Famiglia italiana, vecchi miti e nuove realtà. Lo pubblica Donzelli ed esce fra pochi giorni, il 21 marzo, in tutte le librerie. Siamo dunque in buone mani. La lezione odierna di Giulietta Brunelli sarà certamente l'occasione, senz'altro, per imparare qualcosa, ma più in generale, ed è un po' il filo rosso di questa scuola, anche per cogliere l'attualità e l'impatto concreto che la Carta Costituzionale può avere sui fenomeni più cruciali del nostro vivere sociale. Ringrazio la Giulietta Brunelli e cedo a lei immediatamente la parola.
Grazie, e noi ci siamo già visti diverse volte quest'anno, quindi insomma credo che mi conosciate. Prima di iniziare il discorso sulla famiglia, che necessariamente non potrà essere un discorso completo che tocca tutti i profili problematici che oggi interessano la famiglia, io qui ne analizzerò alcuni resteranno fuori, però se in seguito ci sarà tempo per un dibattito o per domande, naturalmente sono a disposizione per parlare anche di ciò che durante la relazione non riuscirò ad affrontare. Dicevo, prima di iniziare però, sì, siccome oggi è l'8 marzo, qualche considerazione di ordine generalissimo volevo farla, anche perché il mio discorso sulla famiglia, come vedrete, è un discorso che interessa molto il genere, diciamo così, ha un taglio di genere abbastanza significativo, che sinceramente non mi viene ormai spontaneo, voglio dire, io quando ho scritto questo lavoro sulla famiglia per il volume di Donzelli non è che dovessi per forza parlarne da una prospettiva di genere, mi è venuto così e quindi penso che le cose che dirò oggi abbiano abbastanza a che fare anche con i temi dell'8 marzo. Io mi sono occupata anche molto del rapporto tra donna e politica e volevo semplicemente riportarvi dei dati, come al solito pessimi, che sono usciti sui giornali di ieri e di oggi e che riguardano la condizione femminile in Italia. I dati sono molti, ormai sapete che sono tanti gli istituti che si occupano di questo tipo di misurazione. Io in questo caso mi faccio portatrice di un rapporto pubblicato dalla rete Social Watch che riguarda l'indice di equità di genere, detto GEI, un indice che misura il divario tra donne e uomini in materia di istruzione, di partecipazione economica e di potere politico. L'indice è una media delle diseguaglianze in queste tre dimensioni. Ebbene, l'Italia ha un indice di equità di genere pari a 70, che la pone nella classifica tra i paesi con il più tra, diciamo, con basso indice di equità di genere. Ecco, 3 punti sotto la media europea di 73, si trova al di sotto della Grecia, che ha 72, dell'Austria, della Slovenia, della Francia, della Svizzera. In Europa e nel mondo i paesi che hanno invece un valore elevato di equità di genere sono, guarda caso, la Norvegia, la Finlandia, l'Islanda, la Svezia, la Danimarca, la Nuova Zelanda, la Spagna, persino la Mongolia. L'unica dimensione in cui l'Italia raggiunge un valore accettabile è quello dell'istruzione, dove raggiunge 99 punti. E questo lo sappiamo, perché sappiamo che le donne italiane e le ragazze italiane sono mediamente molto istruite. Ma per quanto riguarda, per esempio, la partecipazione economica, l'indice è 66, cioè basso, e il cosiddetto empowerment, cioè l'occupare delle posizioni di potere, è addirittura 45, cioè un indice molto basso. Dunque, riflettendo sulla famiglia, noi dobbiamo tenere la famiglia in Italia oggi, alla luce della Costituzione, ma anche alla luce delle evoluzioni sociali, teniamo presente che lo sfondo è questo, quindi che non è uno sfondo favorevole alla posizione femminile. Ora, io qui vi ho messo, ho preparato alcune slide, la maggior parte di queste riguardano in realtà norme della Costituzione relative alla famiglia su cui vorrei ragionare insieme a voi. La prima che voi vedete ci dà alcuni dati che parlano del cambiamento del modello familiare in Italia. Sono dati questi molto autorevoli, perché sono contenuti nel documento conclusivo di un'indagine conoscitiva sulla famiglia che la Commissione Affari Sociali della Camera ha svolto nel 2007, il documento è dell'aprile del 2007. E voi vedete qui degli esiti che in larga misura avvicinano l'Italia alle altre esperienze dei paesi che più o meno ad essa sono assimilabili sotto vari profili, quindi in particolare i paesi europei, i paesi occidentali. Sono fenomeni che sono molto diffusi in tutto l'Occidente, sono diffusi anche in Italia, l'Italia presenta comunque alcune peculiarità, ma diciamo si inserisce in un orientamento che è di questo tipo. Vedete il tema della riduzione della dimensione del media delle famiglie, l'aumento dei membri appartenenti alle fasce di età più avanzate, naturalmente effetto del generale miglioramento delle condizioni di salute degli adulti, il progressivo differimento dell'età del matrimonio, che molto spesso coincide anche con un differimento dell'età dell'uscita dalla casa familiare, l'aumento piuttosto significativo delle nascite fuori del matrimonio, vedete il dato, dal 95 al 2004 si è passati dall'8,1 al 13,7%, l'incremento delle nuove forme familiari, qui il documento parlamentare parla dei single, delle coppie non coniugate, quindi delle famiglie di fatto, delle coppie ricostituite, cioè delle nuove famiglie formatesi dopo divorzi precedenti di uno o di entrambi i partner, dei genitori soli, io ci avrei aggiunto anche delle coppie omosessuali, che sono comunque un fenomeno ormai molto significativo, però il Parlamento, come sapete, è sempre molto cauto nell'affrontare questi temi e quindi di coppie omosessuali in queste indagini conoscitive non si parla. Come vi dicevo, l'Italia in questo non è dissimile dalla maggior parte dei paesi OCSE. In tutti i paesi tende a diminuire il numero dei matrimoni, a aumentare il numero dei divorzi, anche se anche qui l'Italia è diversa, perché in realtà in Italia continua a tenere abbastanza bene l'istituto del matrimonio e anche il numero dei divorzi non è così elevato. C'è da chiedersi se non sia anche perché per l'estrema difficoltà e onerosità e costosità di riuscire ad arrivare ad avere un divorzio in Italia, quindi forse questi dati andrebbero meditati. Per quanto riguarda le unioni omosessuali, vi vorrei far notare che oggi ben 6 dei 47 Stati membri del Consiglio d'Europa, di cui anche l'Italia fa parte, garantiscono alle coppie same sex l'accesso pieno al matrimonio. Belgio, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna e Svezia. E 13 di questi paesi prevedono forme diverse di riconoscimento giuridico, cioè unioni registrate sostanzialmente. Si tratta di scelte legislative operate nell'ultimo decennio che, come vi ho appena detto, non hanno coinvolto l'Italia, dove manca anche una legislazione sulle unioni civili eterosessuali, quindi il quadro normativo italiano è ancora molto rigido da questo punto di vista. Eppure queste normative determinano una serie di importanti conseguenze in materia fiscale, assicurativa, previdenziale. Quasi sempre i partner di una convivenza registrata ottengono uno status simile a quello dei coniugi, anche in relazione alla proprietà e alla successione ereditaria. Talora è anche consentito l'accesso alla procreazione assistita e all'adozione. E l'Italia, come vi dicevo, si caratterizza per un vuoto di regolazione giuridica di queste realtà diffuse e multiformi, il che ci interroga sulla qualità del nostro legislatore e della nostra rappresentanza, perché dato che i fenomeni sociali esistono e ci assimilano ad altri paesi in qualche modo a noi comparabili, non possiamo fare a meno di chiederci come mai tutto questo non abbia ancora assunto alcun rilievo sul piano dell'intervento normativo, tenendo ben presente che non è mai l'intervento normativo a creare le situazioni, l'intervento normativo le regola. Non è la legge sull'interruzione della gravidanza che crea gli aborti, anzi casomai li controlla e li regola. Eppure la mentalità prevalente nel nostro paese è sempre quella di fingere che certe cose fastidiose non esistano, e questo è purtroppo il dato che dobbiamo considerare. Volevo dire un'ultima cosa a livello di dati e poi cominciamo a parlare un po' del quadro costituzionale. Abbiamo anche gravissime carenze, e lo sappiamo tutti, nelle politiche pubbliche per la famiglia. I dati OCSE dicono che il nostro paese è decisamente al di sotto della media rispetto a tre indicatori fondamentali sulla famiglia: l'occupazione femminile, il tasso di fecondità, il tasso di povertà infantile. Sia il tasso di natalità che quello di occupazione femminile sono molto bassi, in particolare il tasso di occupazione femminile è pari al 48%, mentre la media OCSE è del 59%. Il tasso di fecondità è intorno a 1,4 per donna, e sono molto numerose le donne senza figli. L'Italia spende soltanto l'1,4% del PIL per le famiglie con bambini, di fronte a una media OCSE del 2,2%. Quindi vi è una urgenza assoluta di interventi a favore dell'occupazione femminile, del potenziamento dei servizi sociali, per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Insomma, è necessaria una riscrittura del modello italiano di welfare, in base al quale il matrimonio e la famiglia, specialmente in questo periodo di crisi economica, continuano a essere il mezzo attraverso cui in realtà lo Stato privatizza la cura dei soggetti deboli, facendo perno sul lavoro femminile non retribuito. Cosicché la riduzione della domanda di servizi nello spazio pubblico in realtà corrisponde alla capacità di produzione, alla flessibilità e all'efficacia del lavoro delle donne nella famiglia, come è stato osservato. E naturalmente ci sarebbe anche tutto l'ampio settore delle dimensioni assunte dal fenomeno migratorio, che pone dei problemi, anche questo relativo, ad esempio, problemi relativi allo status personale, la poligamia, il ripudio, le vere e proprie forme di violenza contro le donne, anche contro i minori, come il matrimonio forzato, la mutilazione genitale. Un problema quindi di diseguaglianze e di gerarchie di genere che esistono all'interno di queste forme familiari etnicamente connotate, diciamo così, e in questo caso il problema risulta essenzialmente la misura dell'intervento legislativo e la tipologia dell'intervento legislativo nel contrastare queste pratiche consuetudinarie. Io non riuscirò a parlare di tutti questi profili, evidentemente, sono molti, e ciascuno di essi è anche estremamente complesso, Quindi io, come dire, cercherò più che altro di trovare nelle disposizioni della Costituzione relative alla famiglia e nelle interpretazioni che di esse sono state fornite, soprattutto dalla Corte Costituzionale, alcune possibili risposte per alcuni di questi nuovi problemi. Quindi vorrei partire da una ricostruzione del quadro normativo costituzionale in materia di famiglia. Normalmente, quando voi sentite parlare dai politici che intervengono sul tema della famiglia, richiamano quasi esclusivamente l'articolo 29, per cui sembra che questa sia l'unica disposizione costituzionale relativa alla famiglia, della quale naturalmente sottolineano l'espressione società naturale fondata sul matrimonio, perché è l'espressione a cui si aggrappano tutti coloro che vogliono evitare qualsiasi evoluzione legislativa che riconosca forme di famiglia diverse da quelle fondate sul matrimonio legittimo come oggi lo conosciamo. Io su questa tematica della società naturale, cosa significa in realtà società naturale, mi soffermerò tra poco. Adesso però mi interessava dire che non è solo l'articolo 29 che si occupa della famiglia. Certo, l'articolo 29 è il più importante e, come vedete, dice che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e che il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Vorrei subito farvi notare come questa disposizione costituzionale si colleghi anche dal punto di vista terminologico con l'articolo 2 della Costituzione, che riguarda le formazioni sociali e che voi già conoscete perché ne avete parlato con il professor Rossi. Vedete, la Repubblica riconosce e garantisce, esattamente come l'articolo 29 dice, riconosce i diritti della famiglia e della società naturale. Quindi questa terminologia, riconoscere, evoca immediatamente l'articolo 2 della Costituzione, dicendoci subito che la famiglia appartiene al novero delle formazioni sociali. E anche qui poi ci torneremo, vedete come l'accento sia però posto anche sul singolo, non soltanto sulla formazione sociale. Accanto all'articolo 29 noi abbiamo l'articolo 31, primo comma, il quale prescrive alla Repubblica di agevolare con misure economiche e con altre previdenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose. Questo vedremo che si collega all'articolo 3, secondo comma della Costituzione, che prevede l'eguaglianza sostanziale, cioè quando si chiede alla Repubblica di intervenire con delle misure di carattere positivo per favorire determinate situazioni. Poi abbiamo il 36, primo comma, secondo cui il lavoratore ha diritto a una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia, quindi anche qui vediamo il riferimento alla famiglia, un'esistenza libera e dignitosa. E ancora il 37, primo comma, secondo cui la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e gli stessi doveri, cioè a parità di lavoro, a parità di retribuzione con il lavoratore, e le condizioni di lavoro debbono consentirle l'adempimento della sua essenziale funzione familiare. Anche qui ci torneremo, perché il tema dell'essenziale funzione familiare può essere letto in modi diversi, può essere letto anche in modo molto conservatore, ma dal testo della Costituzione, dato che la Costituzione, come sapete, deve sempre essere interpretata in via sistematica, non si trae assolutamente un'ispirazione di tipo conservatore. Volevo sottolineare, queste sono le disposizioni che specificamente si rivolgono alla famiglia. Come vedete non è solo l'articolo 29 e come vedete è fortemente esaltato il ruolo che deve avere lo Stato di favor nei confronti della famiglia, esattamente quello che lo Stato non fa, come abbiamo visto. È molto importante ricordare invece che l'articolo 30, che riguarda la filiazione, è collocato autonomamente. L'articolo 30 afferma la piena eguaglianza dei genitori nel compito di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio, e che a questi ultimi assicura ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti della famiglia legittima. Ora, il contenuto e la collocazione sistematica di questa norma appaiono di particolare rilievo nel configurare un concetto di responsabilità genitoriale che va ben al di là del tradizionale concetto di potestà. Quindi più che una potestà è una responsabilità genitoriale. E, altro punto, opera una distinzione tra filiazione, famiglia e matrimonio, come vedete. I rapporti tra i genitori e i figli vengono finalmente, io dico finalmente, svincolati dalla menzione del vincolo matrimoniale, nel senso, come vedremo, che vanno tutelati integralmente, al di là del fatto che la filiazione sia o meno collegata a una situazione di matrimonio legittimo. Quanto al tema della potestà sui figli, sapete tutti, credo, che la riforma del diritto di famiglia del 1975 ha sostituito la patria potestà con la potestà di entrambi i genitori. E questa potestà consiste in un complesso di poteri e di doveri finalizzati al perseguimento dell'interesse del minore. La nozione che c'è nella legge del 1975 sicuramente si avvicina più a questo concetto di responsabilità genitoriale che non di potestà con riferimento, diciamo così, a un qualcosa di gerarchico, di sovraordinato, come appunto a un potere. È una responsabilità. Ora, vorrei tornare un momento sull'articolo 29. Nell'articolo 29, come vedete, mi soffermo adesso sul secondo comma, si parla del matrimonio ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Vi sottolineo questo aspetto, il riferimento all'eguaglianza morale, non soltanto a quella giuridica. In fondo questo è un testo costituzionale, poteva semplicemente fermarsi al dato giuridico. Ma in realtà l'eguaglianza giuridica, se vogliamo, non è altro che la specificazione in rapporto al contesto familiare della norma generale dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge senza distinzione di sesso, di cui si parla il primo comma dell'articolo 3. No? Se noi andiamo un momento a vedere l'articolo 3, primo comma, l'eguaglianza formale, vedete che dice: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso. Tra l'altro il sesso è la prima differenza che viene nominata per una serie di ragioni su cui magari dopo potremo dire qualcosa. Quindi l'eguaglianza giuridica di cui si parla nell'articolo 29 è uno sviluppo in ambito familiare dell'eguaglianza formale di cui si parla nel primo comma dell'articolo 3. Ma il coinvolgimento dell'ambito morale, perché vedete, eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, notate bene che il testo costituzionale non ha una parola in più, nel senso che ogni parola è stata soppesata, quindi ogni parola va capita e interpretata, non è mai messa lì per caso. Ora, il riferimento all'ambito morale allude evidentemente alla consapevolezza che nell'affermazione dell'eguaglianza, notate che questa norma veniva scritta negli anni 1946-47 ed entrava in vigore con la Costituzione il 1 gennaio del 1948, quindi tenete conto anche della fase storica e della temperie culturale che si viveva quando queste disposizioni venivano scritte. E quindi il riferimento all'eguaglianza morale, come dire, allude alla consapevolezza che nell'affermazione dell'eguaglianza giocano anche fattori di ordine culturale e sociale a cui la previsione costituzionale non può rimanere indifferente. Da questo punto di vista vi vorrei citare una famosa sentenza della Corte Costituzionale del 1968, la numero 127 del 1968, in tema di adulterio femminile. Con questa sentenza Venne dichiarato incostituzionale l'articolo allora vigente del codice penale che puniva soltanto l'adulterio femminile, quindi solo l'adulterio femminile era punito, non quello maschile. E con una successiva pronuncia dello stesso anno aveva annullato anche una disposizione del codice civile che prevedeva che l'adulterio del marito non avesse alcun rilievo ai fini della separazione personale dei coniugi quando non fosse accompagnato da circostanze che conferissero al fatto il carattere di ingiuria grave alla moglie. Cioè lui rispondeva solo se, come dire, aveva dato scandalo, no? E rispondeva sul piano della separazione. Allora, in questa sentenza del 68 si sottolinea come la Costituzione afferma il principio dell'eguaglianza anche morale dei coniugi e in questo modo esprime una diretta valutazione sulla pari dignità di entrambi, dice la sentenza. E vi richiamo di nuovo il primo comma dell'articolo 3 Costituzione che inizia dicendo tutti i cittadini hanno pari dignità sociale. Quindi è, anche dal punto di vista dell'interpretazione che ne fornisce la Corte, è uno sviluppo del principio di eguaglianza. Eguaglianza morale, dignità sociale, rimozione degli ostacoli di fatto, quindi non solo di quelli giuridici, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, limitandone la libertà e l'eguaglianza. La Costituzione, e qui voglio citare una sentenza molto più recente, insomma è del 93, quindi più recente, della Corte Costituzionale, una sentenza in materia di azioni positive, dove c'è un passaggio secondo me molto bello anche dal punto di vista, se vogliamo, letterario. La Corte Costituzionale dice che la Costituzione chiede politiche dirette a superare il rischio che diversità di carattere naturale o biologico si trasformino arbitrariamente in discriminazioni di destino sociale. E ciò in particolare per le donne che hanno subito in passato discriminazioni di ordine sociale e culturale e sono tuttora soggette al pericolo di analoghe discriminazioni. Ora, posso andare avanti? Cioè, sono in ritardo? No, perché io non controllo molto l'orario. Allora, tornando all'articolo 3, vi volevo far notare, ve lo dicevo anche prima, come la prima differenza a cui si fa riferimento dicendo che sulla base di quelle differenze il legislatore non può discriminare è proprio quella di sesso, la differenza sessuale. Che se volete si trova al centro di una contraddizione forse insanabile, nel senso che al tempo stesso è una differenza originaria da tutelare, come la razza, brutto termine, noi oggi non lo useremo questo termine, però dovete pensare agli anni in cui fu scritto e alle leggi del 1938 che tutti avevano ancora in mente. Allora, il sesso in parte è una differenza originaria da tutelare, come la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche, ma in parte è anche una differenza di condizioni personali e sociali da neutralizzare, quindi tiene dentro di sé tutti e due questi aspetti. E forse è per questo che magari inconsciamente il Costituente l'ha citata per prima. I costituenti avevano una consapevolezza profonda della situazione delle giuridica e morale, dato che hanno usato questo termine, delle donne in quella fase storica. E qui io vorrei farvi vedere una cosa testuale che lo dimostra. Guardiamo l'articolo 48 della Costituzione che riguarda l'elettorato attivo. Cioè io voto i miei rappresentanti. Sono elettori tutti i cittadini, virgola, uomini e donne, virgola, che hanno raggiunto la maggiore età. Vediamo l'articolo 51 sull'elettorato passivo, cioè sulla possibilità di essere candidati e di essere eletti. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, eccetera. La Corte Costituzionale in una sentenza del 95 ha notato che potrebbe sembrare strano Se si dice tutti i cittadini, che bisogno c'è di dire uomini e donne? Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso? Se io dico tutti i cittadini, evidentemente li prendo dentro tutti. Non è così, perché fino ad allora, fino alla Costituzione del 48, l'espressione cittadini, nello Statuto Albertino in realtà era regnicoli, ma insomma è la stessa cosa, veniva interpretata cittadini di sesso maschile. E qui siamo nell'ambito della creazione dello spazio pubblico. L'elettorato attivo e passivo hanno a che fare con l'esercizio dei diritti politici, che fino ad allora alle donne erano sempre stati negati. Ecco perché la Corte dice la Corte, questa formulazione potrebbe apparire superflua la specificazione dell'uno e dell'altro sesso, essendo di per sé sufficiente l'espressione tutti i cittadini, ma invece è comprensibile che i costituenti abbiano voluto rafforzare, in riferimento agli uffici pubblici e alle cariche elettive, il precetto esplicito dell'eguaglianza fra i due sessi. Va tenuto conto del contesto storico in cui operavano. Le leggi vigenti escludevano le donne da buona parte degli uffici pubblici, l'elettorato attivo e passivo concesso loro nel 1945 era stato per la prima volta esercitato in sede politica con l'elezione della stessa Assemblea Costituente. Cade quindi con la Costituzione il monopolio maschile dello spazio politico e si impone necessariamente anche una trasformazione dello spazio privato. Da questo punto di vista, la Corte Costituzionale ha svolto una funzione essenziale di adeguamento dell'ordinamento legislativo al principio di eguaglianza fra i sessi, in molti casi anticipando l'intervento del legislatore. Voi sapete che la riforma del diritto di famiglia è del 1975, mentre la Costituzione è del 1948. Questo significa che in quel lungo spazio temporale continuavano ad essere in vigore norme di diritto civile e norme di diritto penale che non erano certamente ispirate all'idea dell'eguaglianza tra i sessi e alla parità dei coniugi all'interno del matrimonio. Vi ho già citato la sentenza del 68 che ha annullato il reato di adulterio femminile, potrei citarvi una serie di decisioni in materia di cittadinanza che hanno anticipato la legge di riforma della cittadinanza del 92, in cui appunto la Corte comincia a smantellare delle discriminazioni presenti nell'ordinamento legislativo e poi, quando il legislatore finalmente interviene con la riforma, tiene conto ovviamente anche degli indirizzi che sono stati dati dalla Corte Costituzionale, che quindi ha avuto un ruolo importante. Però in alcuni casi nemmeno i poteri riconosciuti alla Corte Costituzionale hanno consentito di porre rimedio ad evidenti e gravissime discriminazioni. Mi riferisco a una sentenza molto più recente, la numero 61 del 2006, che riguarda l'attuale sistema di attribuzione del cognome al figlio. E la Corte dice: è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia che affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico e di una tramontata potestà maritale non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'eguaglianza tra uomo e donna. Però non può intervenire perché le soluzioni normative possibili per consentire ai genitori una libera scelta o una scelta concordata sono varie, e quindi in materia, dice la Corte, esiste un potere discrezionale del legislatore al quale il giudice delle leggi non si può sostituire. Però è una sentenza interessante perché riconosce che l'attuale sistema di attribuzione del cognome è in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e anche con una serie di atti e convenzioni internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia. Per quanto riguarda, torniamo un momento all'articolo 29, vedete il tema dell'unità familiare, eguaglianza morale e giuridica dei coniugi con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Che cos'è questa unità familiare? Anche qui la Corte Costituzionale l'ha detto. È un limite che deve essere interpretato in senso molto restrittivo, rivestendo carattere di eccezione rispetto al principio generale della piena eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Questa clausola dell'unità familiare, quindi, così interpretata, esclude che possa essere usata come, diciamo così, qualcosa che scalza la regola antidiscriminatoria all'interno della famiglia e tra l'altro, qui non posso parlarne ma è un tema di grande attualità e di grande interesse, ha consentito anche, non solo nella giurisprudenza costituzionale ma pure in quella dei giudici comuni, un ampio riconoscimento del diritto all'unità familiare dello straniero extracomunitario, anche in relazione al tema del ricongiungimento familiare. Vi dicevo, la famiglia è una tipica formazione sociale. Abbiamo visto l'articolo 2. E che cos'è questa formazione sociale? La Corte Costituzionale ci ha dato una definizione, che dovrebbe essere in una delle slide, ma non so quale sia. Eccola. Nella sentenza numero 138 del 2010, che è proprio quella che, come dire, a mio avviso ha sostanzialmente chiuso le porte al matrimonio omosessuale, ad avviso di altri no, ma qui insomma i giuristi tra loro si sa che discutono molto, però è una sentenza importante perché ragiona anche della famiglia o della coppia come appartenente alle formazioni sociali e dà questa definizione di formazione sociale, vedete una definizione molto ampia. Ogni forma di comunità semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. Certamente, l'avrete sentita nella lezione del professor Rossi, c'è un forte favore della nostra Costituzione nei confronti delle formazioni sociali. Però state attenti, e non so fino a che punto lui questo lo abbia sottolineato, perché abbiamo un'impostazione abbastanza diversa, che il modello però resta di tipo individualistico, e non dico individualistico in senso dispregiativo, naturalmente, perché l'articolo 2 fa perno sull'individuo. La formazione sociale è tutelata costituzionalmente in quanto è sede all'interno della quale la personalità dell'individuo si può esprimere, si può realizzare. Quindi l'intero sistema dei diritti fondamentali, perché voi sapete che l'articolo 2 Costituzione è norma chiave nell'ambito dei diritti fondamentali, è fondata sulla soggettività individuale. Questo è importante, non possiamo parlarne oggi, però esclude che la nostra Costituzione possa riconoscere diritti di gruppo. I diritti sono sempre individuali e poi si possono esercitare in forma individuale, in forma associata all'interno di un gruppo, all'interno di una famiglia. Anzi, proprio questa prospettiva teorica ci consente di escludere con certezza che l'articolo 29, laddove parla di diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, intenda riferirsi alla famiglia come soggetto collettivo titolare di diritti, perché sono gli individui che la compongono ad essere titolari di diritti. Anzi, è proprio il secondo comma dell'articolo 29 che consente ai coniugi, in quanto singoli individui, di rivendicare la loro posizione soggettiva di eguaglianza morale e giuridica. Sotto questo aspetto volevo citarvi un'altra sentenza importantissima della Corte Costituzionale. Vedete che ve ne cito molte perché la Costituzione vive anche nelle interpretazioni che di essa viene data, vengono date dalla Corte Costituzionale. Con una sentenza del 2002 la Corte ha rimosso il divieto di ottenere dichiarazioni giudiziali di paternità o di maternità per i figli nati da rapporti incestuosi. Nella motivazione di questa pronuncia si leggono espressioni di questo tipo: la difesa della famiglia come istituzione si arresta per fare posto alle posizioni individuali. La Costituzione non giustifica una concezione della famiglia nemica delle persone e dei loro diritti. Dall'articolo 2 Costituzione, conformemente al principio personalistico che esso proclama, risulta che il valore delle formazioni sociali, tra le quali eminentemente la famiglia, è nel fine ad esse assegnato di permettere e anzi di promuovere lo svolgimento della personalità degli esseri umani. Quindi è molto chiara la sentenza della Corte su questa prospettiva di soggettività individuale che si esprime anche all'interno della famiglia. Parliamo un momento di questa società naturale. L'uso dell'espressione società naturale, se voi andate a leggere i dibattiti che si svolsero in Assemblea Costituente, trova una spiegazione nel fatto che non si voleva, i costituenti non volevano che, così come era accaduto invece durante il periodo fascista, lo Stato potesse ingerirsi all'interno della famiglia. Ciò che i costituenti volevano era di delimitare una sfera di autonomia della famiglia che lo Stato non può in alcun modo violare, come era invece accaduto durante il periodo fascista. Ma non c'è nessuna concessione al giusnaturalismo. La formulazione, tra l'altro, società naturale, fu proposta dai costituenti comunisti che non avevano nulla a che fare con il giusnaturalismo. E fu proposta con riferimento, e vi cito qui parole che scrisse Nilde Deiotti molti anni dopo, sapete che Nilde Deiotti ebbe un ruolo molto importante nella discussione e redazione della parte della Costituzione relativa alla famiglia, e scrive Nilde Deiotti, è riferimento ad un fatto naturale e storico al tempo stesso, senza alcun collegamento con contenuti filosofici o ideologici. Un'idea di natura che nulla ha a che fare con il diritto naturale, ma si avvicina piuttosto al concetto gramsciano, secondo cui naturale significa giusto e normale secondo la nostra attuale coscienza storica. La natura dell'uomo è l'insieme dei rapporti sociali che determina una coscienza storicamente definita. Questa coscienza e questi rapporti sociali è in continua evoluzione, è in continuo svolgimento, sicché la natura dell'uomo, natura tra virgolette, non è qualcosa di omogeneo per tutti gli uomini e in tutti i tempi. Quindi non è corretto richiamarsi ad un equivoco ed immutabile concetto di natura, tra virgolette, per contrastare le auspicabili e inevitabili evoluzioni dell'ordinamento normativo. Ieri questa società naturale serviva per ribadire l'indissolubilità del matrimonio. Ma come voi sapete, l'Assemblea Costituente approvò un ordine del giorno, un emendamento, scusate, che sopprimeva la parola indissolubile dopo la parola matrimonio. Però è all'idea di società naturale che si richiamavano tutti coloro che si opponevano all'introduzione del divorzio. Oggi è all'idea di società naturale, intesa non nel senso gramsciano ma nel senso giusnaturalistico, che si richiamano tutti coloro che avversano l'apertura dell'istituto matrimoniale al coppio omosessuale. Quindi, come vedete, l'interpretazione della Costituzione può variare molto anche a seconda delle opzioni ideologiche di chi la sta interpretando. Adesso vorrei dedicare un'ultima parte del discorso, quanto tempo ho?
No, non è aperto, abbiamo ancora 15 minuti.
Ecco, alla tematica delle unioni di fatto. In realtà mi piacerebbe anche poter parlare del matrimonio omosessuale, mi piacerebbe poter parlare di come si può intervenire, come lo Stato, la misura in cui lo Stato può intervenire laddove all'interno della famiglia si manifestino delle situazioni di violazione di diritti personali. Facevo prima riferimento a determinate comunità etniche dove c'è una situazione assolutamente patriarcale all'interno delle famiglie, quindi la, i diritti, persino i diritti all'integrità fisica in certi casi delle donne e dei minori non sono in alcun modo tutelati. È un tema che in qualche misura ha affrontato anche il professor Bernardi quando vi ha parlato del reato culturale. Io l'avrei affrontato dal punto di vista del costituzionalista, ma il tempo non c'è. Quindi mi limito a fare delle osservazioni sulla famiglia di fatto, che lo abbiamo visto anche dai dati riportati inizialmente, è una delle vicende ormai più diffuse a livello sociale, ma che in Italia non ha ancora trovato un riconoscimento di tipo legislativo. Allora, intanto diciamo una cosa, torniamo un momento sulla definizione dell'articolo 29 e qui richiamo una riflessione secondo me molto brillante che ha fatto il nostro collega Roberto Bin, che normalmente insegna sempre in questa scuola ma quest'anno non è stato coinvolto perché si trova negli Stati Uniti. Dire società naturale fondata sul matrimonio, dice Roberto Bin, è un ossimoro concettuale. Come può una società naturale, cioè spontanea, prestatuale, fondarsi su un'istituzione giuridica come il matrimonio? La contraddizione può essere sciolta solo ritenendo che il matrimonio sia una delle forme che la famiglia può assumere, una forma storicamente determinata, ma non la sola forma possibile. In altri termini, l'articolo 29 Costituzione si riferisce certamente alla famiglia legittima, quella che si fonda sul matrimonio come è previsto e regolato dalle norme del Codice Civile, ma non per questo esprime neppure implicitamente un giudizio di disvalore per le altre tipologie familiari, come la famiglia di fatto, che costituiscono a loro volta formazioni sociali pienamente adeguate allo sviluppo della personalità individuale. Tra l'altro è la stessa Corte Costituzionale che lo fa capire. In una sentenza la Corte dice: l'articolo 29 non nega dignità, attenzione a questa espressione, a forme naturali del rapporto di coppia diverse dalla struttura giuridica del matrimonio. Quindi vedete, utilizza la stessa espressione, naturali. E quando la Corte precisa che la norma costituzionale riconosce, l'articolo 29, alla famiglia legittima una dignità superiore, non propone un discorso di valore, non dice ha un valore superiore, ma si riferisce ai caratteri giuridici della stabilità, della certezza, della reciprocità, della corrispettività dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio. Si tratta cioè di una presa d'atto che allo stato attuale della legislazione gli elementi della coabitazione, della mutua assistenza, della contribuzione ai bisogni solo nella famiglia legittima assumono una veste giuridica compiuta come doveri reciproci declinati nei rapporti tra i coniugi, mentre nella famiglia di fatto, alla luce della giurisprudenza costituzionale, costituiscono gli elementi che ne consentono il riconoscimento, cioè le precondizioni, se volete, gli indicatori di esistenza di una famiglia di fatto. Certamente l'articolo 29 presuppone la nozione civilistica di matrimonio, perché, come vedete, l'articolo 29 non fornisce esso stesso una definizione dell'istituto matrimoniale, ma rimanda alla definizione presente nella legislazione ordinaria, che allora ovviamente era la legislazione del Codice Civile del 1942, quello peraltro ancora vigente pur con le sue modificazioni. Quindi presuppone la nozione civilistica di matrimonio, ma come la Corte stessa ha detto nel 2010, non cristallizza in alcun modo i concetti di famiglia e di matrimonio con riferimento all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché questi concetti, e cito parole della Corte, sono dotati della qualità propria dei principi costituzionali e quindi vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell'ordinamento, ma anche dell'evoluzione della società e dei costumi. D'altronde va chiarito che quella operata dal Costituente non è stata una passiva ricezione dell'istituto matrimoniale delineato dal codice del 1942, perché quell'istituto matrimoniale era profondamente gerarchico, mentre l'articolo 29 interviene in profondità sulla nozione stessa di matrimonio, imponendo l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e così scardinando una tradizione consolidata di subordinazione giuridica femminile. Quindi non si è limitato a recepire passivamente quello che c'era all'interno dell'ordinamento. Quindi non esiste un concetto statico e immutabile di matrimonio. Lo dimostra anche il fatto che nel 1970 è stato introdotto l'istituto del divorzio, che certamente non era immaginato dal legislatore del Codice Civile del 42. Non esiste nemmeno, grazie al richiamo alla naturalità, un nesso imprescindibile tra famiglia e matrimonio. Detto altrimenti, nel nostro ordinamento, il legame tra famiglia e matrimonio rappresenta certamente una regolarità, ma non rappresenta una regola inderogabile. Ed è proprio qui che nasce il discorso sulla famiglia di fatto, che, come vi ho detto, nel nostro paese è ancora privo di un intervento legislativo che ne individui le forme di garanzia e di riconoscimento. Questa lacuna, per certi aspetti, laddove poteva, è stata colmata dalla Corte Costituzionale. Per esempio, la Corte Costituzionale ha riconosciuto l'estensione ai conviventi more uxorio della successione nelle locazioni abitative, sulla base di quel diritto sociale all'abitazione che si colloca tra i diritti inviolabili dell'uomo, di cui è l'articolo 2 Costituzione. Però un punto va ricordato, e secondo me è un punto anche condivisibile, che il giudice costituzionale ha sempre respinto i tentativi di estendere alla famiglia di fatto i rapporti giuridici che le leggi civili prevedono per la famiglia legittima. Il matrimonio, dice infatti, è un istituto giuridico che prevede per i contraenti un preciso sistema di diritti, di obblighi reciproci. Ed è una scelta volontaria. E dice la Corte, sarebbe illegittimo perché lesivo della libertà individuale estendere anche solo uno di questi rapporti a chi per sua scelta ha deciso di convivere anziché di contrarre matrimonio. Dove la Corte invece è intervenuta molto profondamente riguarda le cosiddette relazioni verticali intergenerazionali, cioè il rapporto di filiazione. Qui, nello spirito della riforma del 75, veramente la Corte ha operato una parificazione totale tra la posizione dei figli all'interno della famiglia legittima e la posizione dei figli all'interno della famiglia di fatto, dicendo che la scelta dei genitori, la scelta di non sposarsi, non può determinare una condizione deteriore per i figli. Perché quell'insieme di regole che costituiscono l'essenza del rapporto di filiazione e che si sostanziano negli obblighi di mantenimento, di istruzione, di educazione della prole, trovano fondamento direttamente nell'articolo 30 della Costituzione, come abbiamo visto prima, che richiama i genitori all'obbligo di responsabilità, siano essi o meno uniti da un vincolo matrimoniale. Questo dunque è l'attuale stato della giurisprudenza costituzionale sulle coppie di fatto eterosessuali, su quelle omosessuali, come vi dicevo, la sentenza del 2010 non sembra avere aperto grandi prospettive, anche se c'è una risoluzione del Parlamento europeo, che qui vi ho messo, una risoluzione del 2000, sui diritti umani dell'Unione Europea. Le risoluzioni del Parlamento Europeo, come sapete, non creano vincoli giuridici, sono, come dire, orientamenti politici, e il Parlamento Europeo che chiede agli Stati dell'Unione Europea di avere determinati comportamenti, di prendere determinati provvedimenti, ma non sono vincoli giuridici. E vedete che già nel 2000 il Parlamento chiedeva agli Stati di garantire alle famiglie monoparentali, alle coppie non sposate e alle coppie dello stesso sesso parità di diritti rispetto alle coppie e alle famiglie tradizionali, in particolare in materia di legislazione fiscale, di regime patrimoniale e di diritti sociali. Così non è avvenuto. Io volevo solo per finire il discorso, veramente ancora due minuti. Sì, ma non voglio abusare perché poi anche la capacità di concentrazione ha i suoi limiti, anche per chi ascolta. Volevo farvi vedere alcune tracce normative, chiamiamole così perché non possiamo andare al di là di questo, oggi esistenti nel nostro ordinamento che riguardano le famiglie di fatto, le coppie di fatto, ma sono appunto tracce normative, non c'è una legislazione. Per esempio la legge dell'83 in materia di adozione, che è stata poi modificata all'inizio degli anni 2000, quindi questo è il testo vigente, fa riferimento alla stabilità del rapporto tra i coniugi per poter accedere all'adozione. Come vedete dice il requisito del... sapete che bisogna essere sposati, se non ricordo male, da almeno 3 anni. Però vedete cosa si dice? Il requisito della stabilità del rapporto può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di 3 anni, nel caso in cui il Tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza. Quindi è un rilievo giuridico che assume la convivenza quando ha i caratteri della certezza e della stabilità e che può consentire di abbreviare il tempo, diciamo così, per arrivare all'adozione. Ancora la pessima legge 40 del 2004 in materia di procreazione assistita, anche qui però c'è una traccia, vedete? Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie maggiorenne di sesso diverso, coniugate o conviventi in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. Quindi anche qui la convivenza consente di accedere a queste tecniche. Poi ci sono alcuni statuti regionali, per esempio quello della Toscana o dell'Umbria, se non ricordo male, che pongono tra le finalità prioritarie della regione il riconoscimento anche di forme di convivenza diverse da quelle del matrimonio tradizionale. E comunque c'è da dire che benché le regioni non possano in alcun modo sostituirsi allo Stato nel regolare gli status personali, quindi non possono intervenire per regolare questa materia, però possono fare delle politiche sociali della famiglia. Ad esempio per l'assegnamento degli alloggi pubblici, e possono fare delle scelte amministrative, anche in parte divergenti da quelle dello Stato o di altre regioni, per esempio possono consentire l'alloggio pubblico anche a coppie conviventi, di accedere all'alloggio pubblico anche a coppie conviventi. E questo la Corte Costituzionale lo ha riconosciuto e ha detto: le regioni non possono dare alcuna disciplina di carattere sostanziale che possa dar luogo a diritti azionabili giudizialmente, perché la famiglia, in forza del suo legame inscindibile con la persona, necessita di una disciplina giuridica uniforme su tutto il territorio nazionale. Ma le politiche sociali a favore della famiglia possono, se le regioni ritengono, anche adottare una nozione di famiglia più ampia di quella di famiglia fondata sul matrimonio. E questo è un altro elemento interessante che ci fa vedere come comunque l'ordinamento si muove soprattutto attraverso decisioni della Corte Costituzionale o di altre corti, qualche volta attraverso piccoli interventi del legislatore, come abbiamo visto nella legge sull'adozione, sulla procreazione assistita, ma non c'è ancora stata la forza politica di arrivare a una legislazione organica su questo punto. L'ultima cosa che volevo citare sono i registri delle unioni civili. Voi sapete che in molti comuni sono stati istituiti i cosiddetti registri delle unioni civili. Ecco, questi dal punto di vista giuridico, anch'essi ovviamente non possono introdurre modifiche agli status dei cittadini, non possono introdurre nuovi diritti, tutta questa è una materia riservata al legislatore statale, ma si limitano a determinare un effetto di pubblicità ai fini e agli scopi che l'amministrazione comunale ritiene meritevoli di tutela. Ripeto, altro in questo momento a livello normativo non c'è. Voi sapete che da tanti anni si discute di COPAX, insomma non, i nomi più vari, le soluzioni più strambe, però non si è arrivato assolutamente a nulla. Tuttavia, ecco, quello che io volevo sottolineare, forse appunto con un briciolo di ottimismo, è che comunque non solo la società si muove, ma che lo voglia o no il legislatore, si muove anche l'ordinamento, si muove a pezzi, si muove in maniera forse non organica, ma le domande sociali che nascono dal basso, che nascono dalla società, in qualche modo devono trovare delle forme di risposta istituzionale, e quando non lo fa il legislatore finiscono per farlo le corti, le regioni e altri soggetti dell'ordinamento che per ruolo istituzionale o per sensibilità politica, penso al caso di alcune regioni, sono capaci di adottare scelte che il legislatore nazionale invece sembra incapace di operare. Ti ringrazio.
Gitta Brunelli, memore dell'insegnamento di Totò, ogni limite ha una sua pazienza, ecco, ha contenuto il tempo che aveva a disposizione, per cui ci troviamo con un fazzoletto di minuti abbastanza grandi in cui poter sottoporre alla collega domande sulle cose che ha detto e magari anche domande su quei temi che invece ha solo accennato ma ha rimesso alla discussione successiva alla sua relazione. Quindi cederei la parola a chi di voi vuole prenderla, ponendo interventi brevi ma incisivi.
C'è prego. Forse è meglio che venga
qui perché così la sentiamo meglio. Il nome e poi
parli. Grazie. Sì, io ho avuto occasione.
Vicino al microfono.
Ho avuto occasione recentemente.
Il nome.
Grombi Fabio. Di leggere, rileggere un vecchio libro di Trabucchi che dal punto di vista del diritto di famiglia è abbastanza competente, sì,
però.
Anche conservatore, però mi ha fatto immediatamente sorgere una domanda, in quanto Trabucchi fa ragionamento al contrario, cioè dice questo: se noi non consideriamo la famiglia come la società naturale, di conseguenza non esiste una società naturale intesa in senso assoluto, quindi sono possibili varie forme di società naturali. Quindi, dice Trabucchi, non ha senso concepire nemmeno il matrimonio come uno strumento giuridico utile a regolamentare qualcosa che non è fondamentalmente giuridico. Lei si trova d'accordo con questa impostazione?
Beh, sembra quasi un rivoluzionario. È inutile che lo regoliamo.
E di conseguenza, conclude Trabucchi, se spostiamo l'asse dell'attenzione sul fatto che l'istituto familiare, comunque lo si concepisca, è destinato principalmente all'educazione e al mantenimento della prole, allora, se noi centriamo l'attenzione sulla prole, il ragionamento sulle famiglie di fatto e tutte le nuove tipologie di convivenza ha ancora un senso oppure si deve rivoluzionare completamente il punto di vista?
Grazie.
Io raccoglierei un po' di domande, così dopo Giuditta può organizzare una risposta che tenga insieme i diversi temi trattati. Prego.
Io volevo sapere.
Nome e poi si avvicina al microfono.
Io mi chiamo Giovanni Pais. Volevo sapere una curiosità, perché è stato accennato questo tema, la sentenza 138 del 2010. E in tema di coppie omosessuali si diceva che appunto aveva.
Chiuso
l'argomento e che l'interpretazione dei giuristi era sostanzialmente divisa sotto questo profilo. Volevo sapere se era possibile qualche elemento di riflessione. Grazie.
Vediamo se l'8 marzo arriva anche qualche domanda al femminile invece che al maschile. Allora, intanto rispondiamo a questi.
Intanto possiamo cominciare con. Ma quello che dice Trabucchi, probabilmente Trabucchi. Ah sì, beh, Trabucchi è stato un grande civilista autore di uno dei più noti e utilizzati manuali di diritto civile che si usano nelle facoltà di giurisprudenza, certamente non un eversore, diciamo, dal punto di vista dell'interpretazione del diritto civile, a dir poco, ecco. Il discorso che fa Trabucchi è in un certo senso il discorso della dottrina più conservatrice, nel senso, mi sembra di capire, adesso io non lo ricordo, tra l'altro io non ho nemmeno studiato su Trabucchi ma su Rescigno, quindi non lo conosco neanche tanto bene.
Pietro, non Giuseppe Ugo.
Sostanzialmente mi sembra di capire ma allora che senso ha aver parlato di società naturale fondata sul matrimonio nella Costituzione se poi anche le altre forme hanno lo stesso valore? Allora tanto valeva non parlarne, allora tanto valeva tener conto che questi sono appunto dati naturali che in qualche modo operano per conto loro. No, perché come dicevo prima si può benissimo interpretare la Costituzione nel senso che si è voluto fare riferimento a quella che era la, e poi ripeto, pensiamo sempre agli anni 46-47, non credo che fossero particolarmente diffuse le convivenze di fatto, siamo in un contesto storico profondamente diverso dove il matrimonio sembra essere l'unica soluzione possibile per regolare le convivenze tra uomo e donna e poi i rapporti con i figli. Quindi che l'articolo 29 abbia richiamato l'istituto del matrimonio non mi sembra nulla di non mi sembra che deponga in alcun modo, diciamo così, contro la possibilità di poter poi di questa norma nel tempo dare anche un'interpretazione storico-evolutiva. Per cui il matrimonio è e resta, e la famiglia legittima che ne consegue, è e resta lo strumento giuridico principe, diciamo ancora oggi nel nostro ordinamento. Nel nostro ordinamento lo è talmente tanto che non esistono per ora altri strumenti giuridici. Ma questo non esclude che nel divenire sociale, istituzionale, eccetera, storico, possano emergere altre forme, quelle che la Corte stessa ha chiamato altre forme naturali di famiglia, che possano a loro volta trovare un riconoscimento. Ora, questo riconoscimento non è detto che debba parificarle totalmente al matrimonio, anzi probabilmente non le deve parificare completamente al matrimonio, perché altrimenti, come dice la stessa Corte, si andrebbe ad incidere sulla libertà di scelta. Se io preferisco non sposarmi perché per esempio non voglio assumere certi obblighi e voglio una forma diversa, nessuno mi può né obbligare a sposarmi né obbligarmi però ad accedere ad un'altra forma che può essere chiamata in vario modo, che sostanzialmente mi mette nella stessa situazione. Questa osservazione, tra l'altro, mi consente di collegarmi al tema del matrimonio omosessuale, perché è interessante qui che la Corte Costituzionale, pur avendo sostanzialmente chiuso, a mio avviso, abbastanza chiaramente il discorso, però dice nella sentenza che anche le coppie omosessuali fanno parte delle formazioni sociali. Formazioni sociali come luogo in cui si svolge la personalità del soggetto, eccetera, eccetera, che in quanto tali hanno diritto ad ottenere un riconoscimento anche giuridico, anche se poi dice nei tempi, nei modi e nei limiti che deciderà il legislatore, quindi c'è un rinvio totale alla discrezionalità legislativa, ed è qui che io vedo il punto critico della sentenza. Però è interessante che dice, nel frattempo, finché non ci sarà una qualche forma di regolazione normativa, io, Corte Costituzionale, se mi troverò a decidere dei casi in cui la coppia omosessuale è sul piano della legislazione ordinaria discriminata rispetto alla coppia coniugata, notate bene, non dice alla coppia di fatto, dice alla coppia coniugata, potrò eventualmente intervenire di volta in volta per sanare determinate discriminazioni. È interessante che fa riferimento alla coppia coniugata, ma perché lo fa? Perché mentre io che sono un eterosessuale posso scegliere se sposarmi o se non sposarmi, l'omosessuale non può scegliere di sposarsi. Quindi, come dire, il parametro o di non sposarsi, il parametro non può essere quello della coppia non sposata, perché qui non c'è la scelta. Loro si trovano per forza in una condizione in cui non possono accedere al matrimonio. Ecco perché la Corte dice: se io troverò, se mi verranno delle questioni che mettono in gioco una discriminazione molto forte tra la coppia omosessuale e la coppia regolarmente coniugata, possono essere le più varie, io potrò, diciamo, chirurgicamente intervenire sul caso che mi viene proposto per rimediare. Parliamo un po' di questa sentenza, perché in effetti è una sentenza molto interessante. Allora, io la leggo come una sentenza conservatrice. Molti in dottrina, per esempio la professoressa Barbara Pezzini, che incontrerete fra un po' e che verrà a parlarvi dei diritti, dei doveri di solidarietà, la legge in maniera diversa da me. Non dico che abbiamo litigato perché siamo tutte e due persone molto civili, ma insomma ci siamo dette che la pensiamo molto diversamente su come si interpreta questa sentenza. È una sentenza che ha qualche apertura. Quali sono le aperture? Allora, intanto quella che vi dicevo prima, la Corte dice: l'unione omosessuale intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso è annoverata tra le formazioni sociali di cui all'articolo 2 Costituzione, e le persone omosessuali sono titolari del diritto fondamentale, notate, usa proprio l'espressione diritto fondamentale, di, aperte virgolette, vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Poi c'è la precisazione, che vi dicevo prima, che il giudice di costituzionalità, la Corte, effettuerà un controllo di ragionevolezza, anche in carenza di una disciplina legislativa, nei casi in cui si renderà necessario un trattamento omogeneo della coppia omosessuale rispetto a quella coniugata. C'è anche un'interpretazione evolutiva dei concetti di famiglia e di matrimonio, quindi dell'articolo 29. Però, dice la Corte, il Costituente intese riferirsi al significato tradizionale dell'istituto matrimoniale, e il giudice costituzionale non può ampliare, estendere l'interpretazione dell'articolo 29 fino a farci rientrare qualcosa che non era neanche lontanamente nella mente dei Costituenti quando scrissero quella disposizione. Quindi, in sostanza, dice: non posso io, giudice costituzionale, riconoscere questo diritto. Quali sono le critiche che si possono muovere a questa sentenza? Io muovo questa critica, per me la più grave, è che in questa sentenza non si dice che le coppie omosessuali sono discriminate. Cioè, non si rileva l'esistenza in atto di una discriminazione, è escluso il profilo discriminatorio. Non si ravvisa nelle norme impugnate una violazione appunto dell'articolo 3 Costituzione. Cioè, il giudice costituzionale non parte dalla considerazione della realtà sociale e della domanda di riconoscimento di un diritto che proviene da questa realtà sociale, ma parte dalla definizione legislativa, si noti non costituzionale, di un istituto giuridico, il matrimonio, i cui presunti caratteri costitutivi, frutto di una tradizione immemorabile, non potrebbero subire improprie alterazioni interpretative. Si tratterebbe di una tradizione millenaria, recepita criticamente dal Costituente, una sorta di presa d'atto di un elemento sostanzialmente immutabile, perché è antropologico ancora prima che normativo. Ma in realtà, come abbiamo visto, il Costituente è intervenuto in profondità sulla nozione di matrimonio, non ha recepito criticamente la nozione civilistica, e richiamo ancora una volta l'imposizione dell'eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, che scardina una tradizione non meno millenaria di gerarchia all'interno del matrimonio, e senza con questo mutarne la natura giuridica. Ancora mi sembra molto criticabile questo rinvio ampio e indeterminato alla discrezionalità del legislatore, perché nel momento in cui dico che si tratta di un diritto fondamentale che hanno diritto, quindi come diritto fondamentale, ad avere una regolazione giuridica, e poi si dice però c'è la piena discrezionalità del legislatore che potrà intervenire nei tempi, nei modi e nei limiti che riterrà opportuni, è incoerente, è giuridicamente incoerente, perché come si concilia la natura fondamentale di un diritto con una tutela legislativa indeterminata, oltre che nei modi, anche nei tempi? Se un diritto è fondamentale, non può restare, in realtà non potrebbe restare neanche 5 minuti, diciamo, ma certamente non può restare per un tempo indeterminato senza tutela. Questa è una contraddizione che è logica e giuridica ad un tempo, e che secondo me rende questa sentenza, nonostante alcuni suoi aspetti di apertura che molti hanno sottolineato, una sentenza sostanzialmente ambigua. Ambigua se non altro nel punto in cui non ha fatto un monito serio al legislatore. Cioè, io avrei voluto che dicesse almeno: io non lo posso fare come giudice costituzionale, ma caro legislatore, ti segnalo che c'è una discriminazione in atto e che tu devi intervenire al più presto. Invece ha fatto questo discorso molto generico, sperando che un giorno forse il legislatore intervenga. Per questo io ritengo che sia una sentenza in pratica insoddisfacente. Ecco. Prego.
Viviana Zanetti, il riferimento quindi alla discrezionalità del legislatore. Se noi prendiamo la slide sulla risoluzione del Parlamento europeo, che invita a garantire a famiglie di fatto, a coppie dello stesso sesso, un pari livello di diritto. Potremmo ritenerci soddisfatti, ad esempio, se il legislatore approvasse una normativa che regolasse i rapporti tra coppie, cioè per le coppie di fatto, rientrando nelle coppie di fatto anche coppie omosessuali, sarebbe sufficiente?
C'è un'altra domanda. Venga pure, venga.
Prego.
Buonasera, mi chiedo a lei, secondo lei che rapporto che può essere tra la politica e i legislatori in termini rapporti con la religione cattolica e con il fatto che c'è uno Stato come la città del Vaticano e un altro capo dello Stato, tra virgolette, che è il Papa, che secondo me è una figura che sta influenzando parecchio, senza avere di polemica in generale, comunque, secondo me, il modo di vedere tutto quello che abbiamo parlato fino adesso. Grazie.
Grazie a lei. Prego.
Grazie. Stefano Turturaro, volevo chiederle, professoressa, cosa pensa delle disposizioni normative sulle quote rosa, soprattutto le ultime che riguardano i consigli di amministrazione e le società. E un'altra domanda che ha solo accennato nel suo intervento riguarda quella magari mancanza di uguaglianza morale e giuridica all'interno delle nuove famiglie, quelle che vengono costituite magari da paesi, da coniugi o comunque da compagni relativi a altre culture diverse dalla nostra. Volevo sapere anche qui, magari si poteva fare un approfondimento. Grazie.
Prego.
Lucilla Conte, una brevissima domanda rilasciandoci alla sentenza 138. È evidente, l'ha anche indicato, lo scarto tra le potenziali aperture che sono comunque presenti in questa sentenza e il ruolo dato alla discrezionalità del legislatore. Posto che effettivamente la situazione sembra ancora essere di stallo, e anche riferendoci a quello che è stato detto in apertura di conferenza relativamente al ruolo fondamentale della famiglia anche come rete di solidarietà in periodi di crisi economica, volevo chiederle un'opinione, una prospettiva che lei possa indicare relativamente al dibattito parlamentare in una situazione di crisi economica con riferimento alla famiglia. Mi spiego, può essere una situazione di opportunità per individuare anche il ruolo di famiglia come rete, però le ragioni di crisi economica potrebbero anche ritenerlo un argomento tutto sommato irrilevante.
Sì, il problema è di agenda politica.
Allora,
Fermo restando l'impegno di chiudere al massimo le 45, a te la parola.
Allora, forse non riuscirò a rispondere a tutto, perché alcune domande, per esempio la domanda sulle nuove famiglie, presupporrebbe una riflessione, ma non è detto che non ci riesca, perché qualche piccolo appunto me l'ero preso e magari lo posso utilizzare. Allora, se non ho capito male, la domanda di Viviana Zanetti riguarda il seguente problema. Se si fa una legislazione sulle unioni di fatto e si consente alle coppie omosessuali di accedere solo a quell'istituto, possiamo ritenerci soddisfatti? Allora, io qui direi che se devo dare una risposta in termini, diciamo così, di politica contingente, anche di razionalità, direi grasso che cola se avessimo una legislazione sulle unioni civili che consente l'accesso anche alle coppie omosessuali. In termini di realpolitik, cioè tenendo conto di ciò che diceva una delle persone che è intervenuta, che mi diceva qual è il ruolo della Chiesa. Allora, qual è il ruolo della Chiesa? Qui forse c'è un equivoco. La Chiesa è il ruolo che i politici consentono alla Chiesa di avere. Cioè, non è un problema della Chiesa che si permette di dire delle cose su determinate questioni. La Chiesa è liberissima di dire tutto ciò che vuole e lo dice in tutte le parti del mondo. Però non in tutte le parti del mondo è in grado di bloccare gli interventi normativi. Come mai? Allora, probabilmente il problema non è nella Chiesa, il problema è nella classe politica. Il problema è in una classe politica, oggi anche fortemente delegittimata, ma in una classe politica molto prona, sia nel centrodestra che nel centrosinistra, molto spesso non per ragioni ideali, ma per bieche ragioni elettorali. Quindi con l'idea che siccome tu ti devi azzannare per prendere i voti al centro, devi avere una politica moderata, l'idea è in Italia che la politica moderata vuol dire non legiferare sulle coppie di fatto, non mettere il matrimonio omosessuale, fare una legge sostanzialmente di divieto in materia di fecondazione assistita, cercare se è possibile di restringere ancora di più la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza. Ma non è vero, perché ci sono molti paesi europei che proprio nei periodi in cui sono stati governati da forze conservatrici hanno fatto aperture su questi punti. Quindi è una malintesa idea di una parte molto importante della classe politica di come un politico debba essere, come dire, leale, tra virgolette, non nei confronti dei suoi elettori, ma nei confronti di importanti agenzie sociali come la Chiesa che possono dargli una mano nel momento in cui si ripresenterà. E presenterà la sua candidatura. Quindi questo è sicuramente un problema, il problema della laicità del nostro ordinamento è un problema gravissimo. Io però la colpa non la do affatto alla Chiesa, la do alla classe politica. Allora, dato questa contingenza, ripeto, quella legislazione sarebbe, cioè io andrei, non lo so, farei una festa tutta la notte, eccetera. Il discorso è che però, se invece vogliamo ragionare in termini strettamente giuridici, sarebbe discriminatoria anche quella. Perché comunque si tratterebbe di persone che non possono accedere a un certo istituto. Per loro è proibito. Sulla base di cosa? Dell'orientamento sessuale. Ma a quante convenzioni internazionali noi abbiamo aderito in cui si dice che non possiamo discriminare sulla base dell'orientamento sessuale? Da questo punto di vista la dottoressa Conte, se avessimo tempo, vi potrebbe raccontare una vicenda molto interessante che si sta verificando nello stato della California, dove esiste una forma, diciamo, chiamiamola unione civile, la domestic partnership, a cui possono accedere anche le coppie omosessuali, se non ricordo male possono addirittura adottare dei figli. Eppure adesso hanno ottenuto il riconoscimento dalla Corte Suprema della California, l'ultima, la Corte d'Appello, probabilmente si andrà a finire alla Corte Suprema federale, io penso, però hanno ottenuto il riconoscimento di essere discriminati perché pur potendo accedere a questa domestic partnership non possono però accedere al matrimonio e quindi sono discriminati perché non esiste un interesse dello Stato, non esiste un interesse dello Stato che consenta di limitare questo diritto. I diritti fondamentali possono essere limitati solo se esiste un interesse pubblico antagonista che tutela altri beni e diritti di livello costituzionale. Qui non riusciamo a vederlo. Quindi la risposta è magari, e comunque da un punto di vista strettamente giuridico sarebbe comunque insufficiente e discriminatorio. Sul rapporto tra legislatore e Chiesa Cattolica credo di avere detto. Per quanto riguarda crisi economica e famiglia, se ho ben capito, lei dice probabilmente sono temi recessivi, nel senso che adesso siamo tutti concentrati sul problema di salvarci la pelle e quindi figurati se ci occupiamo delle famiglie. E questo probabilmente è vero, cioè è un problema di determinazione dell'agenda politica, anche se è miope, estremamente miope, anche se è stupido. Però effettivamente mi sembra che in questa fase l'agenda politica sia in tutt'altra direzione, nonostante che se voi oggi, io l'ho visto solo molto velocemente prima di venire qui, andate sul sito del Quirinale e vedete il discorso che ha tenuto il presidente Napolitano oggi, in occasione dell'8 marzo, vedete un discorso molto intelligente dove lui fa proprio riflessioni sul ruolo della famiglia, sulla conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare, sugli asili nido, su tutte queste tematiche che invece potrebbero essere una delle vie d'uscita dalla crisi, ma non sembra ancora una volta che la classe politica ne sia consapevole. Per quanto riguarda le quote rosa, già non mi piace l'espressione, chiamiamole misure di garanzia delle candidature elettorali, non posso spiegare di che cosa si tratta perché non ho tempo, ma insomma più o meno tutti lo sapete, cioè il fatto che le liste elettorali non siano monosessuate, chiamiamole diciamo in questo senso, quindi ci sia una candidatura di entrambi i sessi. Io quando ho cominciato a studiare questo argomento circa 20 anni fa ero molto contraria perché partivo da un'impostazione liberale abbastanza classica, dicevano tu non puoi fare distinzioni, il candidato è candidato indipendentemente dalla sua appartenenza di genere, di classe, la rappresentanza è universale, la cittadinanza è universale, eccetera. E adesso mi sono convinta, e potrei argomentarvelo anche sulla base di diverse decisioni della Corte Costituzionale, che utilizzate in maniera proporzionata e sempre tenendo conto che vanno bilanciate con altri diritti ed altri interessi di livello costituzionale, potrebbero essere invece un modo per scardinare un monopolio. La mia maestra Lorenza Carlassare dice che sono norme antimonopolistiche. Come servono le norme antimonopolistiche in ambito economico, servono le norme antimonopolistiche anche nell'ambito dell'empowerment, quindi della rappresentanza. Per quanto riguarda, veramente due parole perché non abbiamo più tempo, l'ultima questione, quello dei modelli familiari e convivenza multiculturale, chiamiamola così. Ecco, io credo che qui dobbiamo soprattutto tenere presente una questione che ci può orientare. Adesso io non posso affrontare i vari temi, cosa sia possibile fare o non fare. Io volevo solo mettervi in guardia su questo, che non esistono diritti di gruppo. L'abbiamo detto prima, articolo 2 Costituzione, la monade elementare del nostro ordinamento è l'individuo. L'individuo come singolo e l'individuo nelle formazioni sociali all'interno delle quali si svolge la sua personalità. Quindi noi non possiamo, come dire, immaginare di riconoscere a delle comunità etniche, chiamiamole così, e all'interno di esse a famiglie di un certo tipo, il diritto di perpetuare delle tradizioni quando queste tradizioni sono lesive di diritti fondamentali. Su questo per me non deve esistere dubbio. Dopodiché possiamo discutere su quali sono le, i modi migliori per intervenire o per non intervenire, o per intervenire. Per esempio, vi faccio un caso, la poligamia. Allora, la poligamia è consentita in alcuni ordinamenti di tradizione islamica. Non c'è dubbio che si possa argomentare nel nostro ordinamento contro la sua ammissibilità sulla base del principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi che abbiamo visto nell'articolo 29 Costituzione. E in questo senso oggi è il quadro normativo interno che in questo è conforme al quadro normativo europeo. Però, ecco perché sono complicate queste cose, qualche volta il divieto assoluto della poligamia può ledere per esempio i diritti dei minori. Io vi richiamo un'ordinanza del 2001 della Corte d'Appello di Torino che ha accordato il ricongiungimento familiare alla seconda moglie del marito già convivente con la prima, cioè ha potuto venire in Italia, si tratta di un matrimonio poligamico in atto. L'autorizzazione al ricongiungimento familiare è stata concessa dalla Corte d'Appello di Torino nell'interesse del minore. Si legge nella sentenza: la permanenza in Italia della madre va consentita non allo scopo di omologare un'unione matrimoniale poligamica, perché questo sarebbe contro la legge e contro la Costituzione, ma allo scopo di tutelare il primario e posteriore diritto del minore a non essere separato senza adeguato motivo da uno dei genitori. Vedete come possono venire in contrasto dei diritti fondamentali, l'interesse del minore ad avere accanto i propri genitori e però l'inammissibilità alla luce della Costituzione, del diritto nazionale, del diritto europeo, di una forma matrimoniale che certamente è dal nostro punto di vista inconcepibile. Diverso è il discorso su pratiche invece che sono lesive dell'integrità psicofisica dei diritti riproduttivi delle donne, come per esempio le mutilazioni genitali femminili. Anche qui non c'è dubbio che il quadro normativo europeo è tutto nel senso di proibire queste pratiche. Notate che sulla base di una risoluzione recente del Parlamento europeo si valuta che ogni anno circa 180.000 donne emigrate in Europa subiscano o rischiano di subire le mutilazioni genitali femminili. Quindi se questi dati sono veritieri sono impressionanti, 180.000 donne l'anno sul territorio europeo e non so quante di queste sul territorio italiano. Sapete che l'Italia, ve ne ha parlato il professor Bernardi, si è dotata di una legge penale specifica nel 2006 con lo scopo, che è emerso chiaramente nel dibattito parlamentare, di chiarire in modo inequivoco il quadro normativo e contrastare il fenomeno in una situazione in cui continuano a essere pochissimi casi di denuncia. E la legge penale può avere una sua funzione, perché per esempio pensate al caso dei genitori che non intendono sottoporre le figlie alla pratica tradizionale, perché ormai ce ne sono parecchi che vogliono allontanarsi da questo vincolo, e che sono posti nella condizione di addurre di fronte alla comunità di appartenenza la giustificazione del diritto penale. Io dico, no, qui non lo possiamo fare perché qui è vietato dalla legge, andremo a finire in galera, ci prenderebbero i figli. Quindi in questo senso lo strumento penale può essere anche un sostegno, diciamo, a coloro che aspirano a rendersi autonomo di fronte a pratiche di questo tipo. Tuttavia, è essenziale che le comunità di minoranza che sono toccate dal divieto penale capiscano bene il senso del divieto, che non lo avvertano come una aggressione culturale, e quindi è necessario che la legge, come del resto la legge italiana fa, preveda altri strumenti, come per esempio campagne informative rivolte agli immigrati che provengono dai paesi in cui si attuano queste pratiche lesive, programmi e piani rivolti agli insegnanti, agli educatori, agli operatori sociali, agli operatori sanitari. Un altro strumento è quello di concedere lo status di rifugiate alle donne che intendono sottrarre se stesse o le loro figlie a pratiche di questo tipo, la concessione del permesso per motivi umanitari per non farle tornare al paese d'origine dove sarebbero sottoposte. gli strumenti di carattere civilistico, come per esempio la decadenza della potestà sui figli, anche temporanea, o quando si tratti di una condotta del genitore pregiudizievole ai figli. Insomma, misure che non sono come quelle penali di carattere sanzionatorio, ma che sono di carattere preventivo, sono finalizzate alla tutela del minore, per cui ciò su cui si pone l'accento non è la condanna, tra virgolette, delle pratiche tradizionali da parte della società di accoglienza, ma la necessità di una protezione integrale dei diritti delle bambine, anche per dare il messaggio che nel nostro ordinamento i figli non possono essere oggetto di un potere assoluto ed incontrollato dei genitori. Cioè, non c'è una potestà nel senso di potere, ma c'è una potestà nel senso di responsabilità. Io mi fermerei qui, vi ringrazio.
Le risposte che Gilda Brunelli ha dato sul piano del diritto sono ottime e abbondanti. Io mi permetto solo di segnalare due cose. Se qualcuno è interessato a approfondire il dibattito intorno al matrimonio omosessuale, il sito è questo: www.amicuscuriae.it, è il sito dei seminari preventivi ferraresi. Il seminario del 2010 si intitolava La società naturale e i suoi nemici sul paradigma eterosessuale del matrimonio. La seconda segnalazione che vorrei darvi non è letteraria, non è di diritto, ma è cinematografica, per vedere la differenza fra come in questo paese si tratta il tema delle coppie omosessuali e del regime giuridico di Copacus, di Dorè, sono stati usati tantissimi acronimi, e come invece oltreoceano questo problema non è un problema. Suggerirei la visione di un DVD di Luca Ragazzi e Gustav Hofer, improvvisamente l'inverno scorso. È una coppia di omosessuali che ha fatto questo docufilm su tutta quella tragica vicenda che dovrà tradursi nella legge Dico approvata dal governo Prodi 1, che invece ovviamente è stata abortita in corso d'opera. Confrontate quel film documentario con il film dell'anno scorso, I ragazzi stanno bene, non so quanti l'abbiano visto, che racconta la storia di una coppia di lesbiche, entrambe fecondate artificialmente con un proprio figlio, alla prese con la scoperta del figlio, del padre, diciamo, biologico dei propri figli. E entrambi hanno il taglio della commedia, solo che quando vedete i film di Luca Ragazzi e Gustav Hofer vi viene da piangere, quando vedete I ragazzi stanno bene vi viene da ridere. Ci vediamo venerdì 16 marzo alle ore 16, il professor Roberto Rombo, l'ordinario di diritto costituzionale dell'Università di Pisa, ci tratterrà nella lezione semanariale sul tema i diritti inviolabili della persona. Grazie a tutti.
Sì. Ah, eh sì. perché chi è che si sposa all'estero?
Non lo so, due migranti che arrivano in Italia, si sono sposati, visto questo la legge italiana lo riconosce.
Sì, certo, sia un matrimonio che per noi non presenta problemi di tipo la polimonia. Allora, io ho prenotato
perché già anche bene,
sì. Le pizze sono molto buone.
Le pizze sono buone.
Sì, una volta io e la mamma, quando andavamo a visita di controllo in dermatologia, andavamo
a dispiace se lo sapevo, prendevo da un'altra parte.
Guarda che io sono molto in pace con questa cosa, sono diventata abbastanza.